Di ritorno da una licenza, questo ragazzo del paese mi dice che nel mio stesso periodo sarebbe arrivato a fare il servizio militare il cantante Gianluca Grignani.
Arriva questo caporale e lui dice ad alta voce Gianluca Grignani, io probabilmente capisco Gianluca Grignani, insomma lo seguo.
Storie di scambi di persona e di personaggi in una puntata che si intitola Chiamami col suo nome.
Matteo Caccia racconta storie di filosofia quotidiana.
Quanto ce la siamo goduta quando abbiamo trovato il titolo di questa puntata. Chiamami col suo nome. Attenzione per gli amanti del cinema, la Federico Bernocchi, c'è una doppia lettura, poi cinema e letteratura anche in realtà, perché Chiamami col tuo nome è un film che è tratto da un romanzo, da un libro. Ma tant'è, Chiamami col suo nome perché? Perché il protagonista di questa storia, della prima storia, è una persona che ha un cognome di poco... Il nome è lo stesso, Gianluca, ma un cognome di poco dissimile da quello di un famoso cantante, o almeno all'epoca famoso cantante, anche se in realtà è tornato a Sanremo, quindi se ne è riparlato di lui. Sto parlando di Gianluca Grignani, e nello stesso periodo, erano probabilmente coetanei, nello stesso periodo in cui lui va a fare il militare, pare che arrivi anche Gianluca Grignani. Quello che succederà lo scopriremo attraverso la sua storia. E poi vi racconteremo la storia invece di un giovane uomo inglese, amante della storia, amante in particolar modo di Enrico VIII, che un giorno compra una specie di abbigliamento, un costume, ma a poco prezzo, da Enrico VIII, posta una foto su Facebook e la gente impazzisce dicendogli: ma tu sei Enrico VIII? E quindi cercherà di trovare un modo per fare fruttare questa sua incredibile somiglianza con Enrico VIII, motivo per cui abbiamo deciso di chiamare la puntata Chiamami col suo nome. Benvenuti. Non sono mai stato molto bravo a giocare a calcio, anzi forse non ero bravo per niente. Mi piaceva moltissimo, ma il mio livello basso non mi ha mai permesso di giocare in squadre nemmeno del paese. Giocavo con gli amici e nei tornei. Il calcio in realtà poi mi occuperà tutta la vita, ma questa è un'altra storia che al tempo di questa nemmeno l'avrei potuto immaginare. C'entra poco il calcio, ma mi piace sempre partire da qui. Infortunio al legamento crociato anteriore in una gara di amici, fine di una carriera mai iniziata, posticipo dell'esame per la patente e tentativo di non fare il servizio militare che da lì a qualche mese mi avrebbe preso un anno di vita. Siamo nel 95 e il servizio militare è ancora obbligatorio. Sono nato nel 75, la scuola l'ho conclusa l'estate precedente ed è il mio turno, come tocca a tutti. Vuoi vedere che l'infortunio mi permette di saltare il servizio per buona pace del Ministero della Difesa? E allora via visite mediche nel tentativo di annullare la partenza o almeno posticiparla, ma niente da fare, nessun esonero, mi tocca partire. La lettera diceva tipo 13 settembre 1995, caserma Spaccamela ad Udine. Poche informazioni, non servivano. Inizia a contare i giorni e poi si deve partire. Nel frattempo vengo a sapere che un mio compaesano era partito qualche mese prima, stessa caserma, ovviamente altro percorso. Lui ormai era avanti con i mesi, non ricordo il nome, forse Roberto. Fabrizio. Roberto era il nome del fratello. Dimenticavo, io mi chiamo Gianluca Urniani. Di ritorno da una licenza, questo ragazzo del paese mi dice che nel mio stesso periodo sarebbe arrivato a fare il servizio militare il cantante Gianluca Grignani. Lo conoscevo, sì, ma il pensiero negativo del militare non è che con questa notizia fosse migliorato. Peraltro ero preoccupatissimo di avere freddo. Non so perché.
Io a distanza di tanti anni poi l'ho girato il mondo, ma allora zero, quindi immaginavo Udine come una città fredda, quindi pensavo che ci vestissero poco e quindi ero terrorizzato di notte di avere freddo, ma non mi ricordo se poi soffrivo il freddo di mio, però avevo questo pensiero, poi mi immaginavo la caserma, non lo so, quindi perché chi la sentirà sta storia magari non sa nemmeno che cos'è il servizio militare, perché un po' che non c'è, quindi voglio dire, e quindi sì, ero terrorizzato di avere freddo, questo è il pensiero che avevo.
Ma sta notizia dell'autore di Destinazione Paradiso gira per il paese e per quelli vicini e ben presto mi trovo pieno di lettere di amiche e sue ammiratrici da consegnare al mio futuro compagno di caserma. Mi pare le avessi messe tutte in una scatola per consegnarle e sinceramente ora non ricordo nemmeno se la presi con me il giorno della partenza. Malgrado tutto, mentendo, garantì a loro che lo avrei fatto. E niente, arriva il giorno della partenza e Gepi e Angiolina mi accompagnano alla stazione di Brescia a destinazione Udine, altro che paradiso. Mi abbracciano stretto, forse Gepi per la prima volta o la prima che ricordi, e via, si parte. Ah, Gepi è un supereroe, ma non dei fumetti, è mio padre. Sul treno non conosco ovviamente nessuno, non ero peraltro pratico di viaggi, vivevo in un paesino che mi piaceva molto, ricordo però che trovai Emanuele, un ex compagno dell'ITIS, che però non sarebbe venuto al mio stesso destino, molto più a est, ma non ricordo la destinazione esatta, forse Pordenone, ma glielo chiederò alla prossima occasione. Il viaggio passa veloce perché siamo amici ed è da tanto che non ci si vedeva, siamo stati compagni di banco per diverse stagioni, non so se si dica stagioni. Arrivati a Udine, ci salutiamo, ci abbracciamo e io scendo. Non appena sceso dal treno mi accorgo di un sacco di ragazzine che attendevano con cartelloni e grida qualcuno, probabilmente il cantante Grignani, penso. Forse era sul mio treno e non l'ho visto, o forse su un altro in arrivo a breve. Ovviamente i militari si palesano, ci accolgono e ci trasferiscono con i pulmini nella caserma per l'inizio dell'addestramento. Mi guardo in giro, poi sul pulmino, ma di cantanti nessuno. Peraltro anche poca o nessuna voglia di cantare da parte di tutti, direi. In caserma tutti strillavano e davano ordini, caos e un po' di tensione, ma ce la caviamo. Passa la giornata e viene la sera, tipo ci mettono a preparare le brande come esercizio e a un certo punto un ufficiale grida nei corridoi un nome e cognome dicendo che avrebbe dovuto seguirlo al telefono. Io ho capito il mio nome, o almeno mi era parso così, e mi presento. Mi riempiono di insulti, tipo rimproverandomi che al primo giorno già mi facevo chiamare, se mi mancava la mamma e così via. Non ricordo se mi mancassero già dopo un giorno, ma ero sicuro che non erano loro a chiamarmi, impossibile. Mi portano in ufficio con un telefono appoggiato sul tavolo e avanti così, altri insulti da un altro ufficiale per lo stesso motivo. Io sempre più disorientato e non capivo. Al telefono delle voci femminili, tipo emozionate che mi salutavano, felici di sentire la mia voce e decise ad incontrarmi nei giorni successivi. Io ricordo che risposi qualcosa tipo «anche sì», ma chiedendo chi erano e come facevano a conoscermi.
Quindi sì, parlavano un po' insieme, tutte emozionate, anche perché poi io gli ho risposto, no? Quindi io non credo che loro avessero necessariamente fiducia del fatto che qualcuno gli rispondesse, perché non so, uno si chiama normalmente in una caserma, ma non so, quindi forse credo che da parte loro fosse un tentativo che fanno i fans, di quelli che se va bene bene, se va male ho fatto tentativo. Quindi sì, mi ricordo queste voci di queste ragazze che si sovrapponevano, che parlavano, che cercavano di sentire la mia voce, cioè la mia del cantante, non la mia.
A quel punto dall'altra parte del telefono il silenzio. Avevano capito tutto loro. Ma non sei Gianluca Grignani, il cantante, tu? Io. Ma che, sono Gianluca Urniani, da Coccaglio, e non so cantare. Altra dose di insulti dagli ufficiali, ma un po' meno a quel punto. Mi spiegano che era qualche giorno che ricevevano queste telefonate di richiesta per parlare con il cantante. Era stato tutto un equivoco, non c'era nessun Gianluca Grignani in arrivo, solo il nome simile aveva creato questa aspettativa. Da lì le lettere delle mie compaesane per lui, le persone in stazione ad aspettare lui e lo stesso per le telefonate in caserma. Ci facciamo insieme una risata, poi riprendono ad insultarmi e io ritorno nella camerata. Ci starò solo per qualche giorno. Il mio legamento crociato rotto mi ha regalato questa storia, ma ha esonerato dal servizio militare. Non ho mai incontrato Gianluca Grignani, ovviamente, ma se l'avessi fatto questa storia mi sarebbe piaciuta raccontargliela. Tantissimi anni dopo quell'episodio, nel 2019, andai a San Colombano per svolgere un allenamento con i ragazzi di quel club, inviato dall'FC Inter, che ora è la mia società, insieme all'amico Dario. Tra loro c'era anche Giona Grignani, 6 anni, il quarto figlio di Gianluca, che iniziava a giocare a calcio con gli amici. Ho atteso venisse il papà, magari a riprenderlo a fine allenamento, pronto con questa mia storia da raccontare. Arrivò invece la mamma a prenderlo. Peccato. Ah, quel ragazzo era dolcissimo.
Un viaggio ha senso solo, senza ritorno se non in volo, senza fermate né confini, solo orizzonti neanche troppo lontani. Questo giro tondo d'anime, chi si volta è perso e resta qua. Lo so per certo, amico, mi son voltato anch'io, e per raggiungerti ho dovuto correre. Ma più mi guardo in giro e vedo c'è un mondo che va avanti anche se tu non ci sei più, se tu non ci sei più.
Come poteva mancare Destinazione Paradiso di Gianluca Grignani a chiusura della storia di Gianluca? Gianluca è un nostro ascoltatore fedele, ci ha già mandato un'altra storia molto bella che raccontava di trasferte con i suoi ragazzi sono i ragazzi che allena, perché Gianluca è un allenatore delle giovanili dell'Inter, se non ricordo male, ma non ricordo male perché me lo ricordo molto molto bene, e sono felice che ci abbia mandato anche questa nuova storia. Pronto, ciao Gianluca, buongiorno.
Ciao Matteo, buongiorno a te, come stai?
Io sto benone. Tu come stai?
Bene, bene, grazie, bene anch'io.
Ci sono rimasto molto male quando alla fine speravo tu potessi incontrare Grignani e invece arriva la madre a prendere il figlio,
esatto,
che ha giocato con te.
Anche io, giuro, anche io.
Io farei un appello, insomma, questa è una radio che ha i suoi ascoltatori. Non so se Gianluca Grignani è un ascoltatore di Radio 24, ma se c'è qualcuno che lo conosce, che ci può arrivare, sarebbe bello trovare il modo perché Gianluca Urgnani potesse farsi proprio una chiacchiera anche radiofonica con Gianluca Grignani e raccontargli che tutti credevano che fosse lui. Perché scusami, Gianluca, se non ho capito male,
sì,
alla fine era proprio che era nato un grande fraintendimento sul tuo cognome, ma lui non è proprio il militare, non sapeva nemmeno cosa fosse in quel momento.
Assolutamente, assolutamente, è solo un dubbio sul nome, quindi l'assonanza tra i due nomi ha fatto indurre questa situazione. Quindi sì, la storia nasce proprio per quello. Quindi questo mio compaesano che porta a casa questa informazione sbagliata da lì, e da lì finisce la storia con il nome sbagliato. Quindi sì, assolutamente un equivoco.
Senti, tu quando è che hai capito del grande equivoco? A quale punto? In quale momento?
Solo alla fine, un po' perché, Matteo, io non so se tu hai fatto il servizio militare o se sai che cos'è o come funziona, quindi qui 3-4 giorni sono stati molto frastornati per me, quindi io finché mi sono preparato ad incontrarlo era anche una cosa quasi piacevole o comunque interessante. Poi una volta dentro, il frullatore di questi due giorni mi ha portato una serie di situazioni da stare attento più che a godermela, e poi quando arriva sta telefonata e lì capisco che l'equivoco e poi lo capisco anche nelle facce di questi duri, dove per duri intendo gli istruttori,
sergente,
e che capiscono che alla fine era veramente un equivoco, quindi anche loro avevano questa informazione, non l'avevano visto arrivare, e lì capiscono esattamente nello stesso momento in cui lo capisco io che era un equivoco, insomma. Sì,
quindi
sì, così.
Per un attimo c'è stato con questi, appunto, i vecchi, che tu eri una giovane recluta, no? Rispetto all'anzianità, sì, c'è stato quasi un momento di ve la siete intesa nonostante
sì,
tutto.
Sì, infatti mi sembra che lo scrivi nella storia tipo che forse hanno anche sorriso loro, forse, perché sai che è un ambiente che soprattutto i primi giorni, perché comunque
non c'è niente
è
da
il
ridere.
Primo giorno, Non c'è niente da ridere, loro non hanno nessuna. Poi non so, io poi l'ho concluso per un problema, diciamo, fisico, quindi non so se poi si sciolgono, ma in quel giorno lì non c'era nessuno di sciolto, tranne in quel momento lì che fanno una faccia come per dire: "Acchio, com'è andata, ecco com'è la storia".
Senti, quanto ci sei rimasto quindi alla fine in quella caserma?
Allora, la storia finisce e inizia e finisce nello stesso giorno, perché comunque è il giorno stesso in cui sono arrivato. Poi io avevo un problema per un ginocchio
incrociato,
in disordine,
sì,
sono rimasto, sì, esatto, 5 giorni. Mi sono procurato tentando una simulazione per un calcio di rigore, quindi ben mi sta, e sono rimasto 5 giorni, e dopo 5 giorni sono tornato a casa. Sì, sì.
Ah, neanche una settimana hai fatto, quindi
no,
alla fine
niente.
L'hai scampata. Gianluca, come è andata la stagione con i tuoi ragazzi, con la squadra? Avete vinto?
Bene,
avete
bene.
Vinto il campionato?
No, sai, non ci sono campionati,
abbiamo
fatto i tornei importanti, abbiamo fatto delle vittorie belle, un bel gruppo molto molto interessante, siamo stati benissimo insieme, abbiamo condiviso tanti viaggi anche stavolta, quindi bene, sono molto molto felice di come è andata questa stagione, molto molto.
Gianluca ci aveva mandato una storia in cui era in giro con questi ragazzi e perdeva, insomma, gli aerei in ritardo, pullman, per chi non avesse sentito quella puntata.
Pensa che tre di quei ragazzi sono diventati campioni europei con l'Under 17 tipo una settimana fa. C'è stata la finale Italia-Portogallo e tre dei protagonisti della storia erano anche protagonisti in campo al termine della vittoria.
Ah, i protagonisti di quella storia,
sì,
ci avevi mandato?
Sì,
ah, ma fantastico,
sì.
Ma dici i nomi, come si chiamano i giocatori?
Allora, Mattia, lo sai che non ti dico i cognomi, quindi Mattia, ma è il capitano, così si capisce.
Okay.
Lamine Ballo e il terzo ragazzo, Mantini, si chiama, quindi sono tre ragazzi che erano del nostro gruppo e sono cresciuti insieme al club. Quindi
neocampioni europei hanno fatto parte della storia che certo. Ci avevi mandato. Senti, tra l'altro, sì. Anche tu, Gianluca, è una storia interessante, perché tu sei diventato allenatore da autodidatta.
Certamente, certo. Cioè sì, senz'altro, quindi sì in termini di studio, sì in termini di non aver avuto un percorso come calciatore. Poi devo dirlo, il regolamento prevede che tu abbia fatto un corso UEFA ufficiale, quindi quel pezzettino lì l'ho fatto chiaramente anch'io, quindi certo che sono certo. Autodidatta, ma poi sono laureato nella mia competenza di allenatore, come prevedono le regole, peraltro.
Chiaro,
come
chiaro, vale chiaro,
per...
chiaro. Gianluca, ti ringrazio molto per la storia, la solita chiacchierata. Quando vuoi mandaci le tue storie, ci fa molto piacere raccontarle.
Ne ho pronto un'altra su un calcio di rigore pazzesco e te la manderò senza.
Magnifico, prossima stagione l'aspettiamo. Ciao Gianluca, grazie.
Bene, ciao, grazie a te.
Ciao. Terence Trent D'Arby in un brano meraviglioso di ormai temo una trentina di anni fa, che si intitola Sign Your Name, cioè che fa assonanza come il nostro ottimo Luca Micheli sa fare con Chiamami col suo nome, che è il titolo di questa puntata. Ora la parola passa ad Andrea Colamedici e poi torniamo a raccontarvi prima le borse in diretta e poi una nuova storia.
La storia di Gianluca Orgnani è davvero divertente, perché è la storia di un'omonimia, è la storia di una confusione, è la storia di un errore diffuso, di persone che desideravano la destinazione paradiso ed erano finite in un ordinario purgatorio, diciamo così. È divertente vedere appunto che Urgnani e Grignani potessero essere per un momento sovrapposti e si sia preso l'affetto in fondo e il desiderio destinato a qualcun altro nelle lettere che Gianluca Urgnani probabilmente aveva lasciato a casa e anche nella telefonata che riceve in caserma. Ed è divertente leggere appunto tra le righe la confusione che aveva provato Gianluca, la confusione che si prova a gioco forza nel ritrovarsi in un altrove così diverso da casa, ma anche la confusione di essere trattato male dai propri superiori per colpe che oggettivamente Gianluca non aveva. Ed è divertente poi anche il finale, appunto, che sembra chiudere il cerchio, in cui Gianluca incontra il figlio di Grignani e sembra quasi, appunto, concludere la storia. È una storia che fa sorridere perché ci dice quanto poi alla fine ciascuno di noi possa entrare nella vita di un altro e allo stesso tempo quanto la vita degli altri possa facilmente entrare nella nostra. E ciò che sembra inarrivabile, inattingibile, quello che sembrava essere l'incontro con un cantante famoso, diventa invece l'occasione di un fraintendimento, di un imprevisto che permette poi alla fine di conservare nella propria memoria un ricordo altrimenti inattingibile e quindi l'opportunità di sorridere guardandosi indietro.
Il calcio è la cosa più importante delle cose meno importanti.
Ho avuto anche una presenza di spirito perché l'ho tirato per...
C'erano matrimoni assurdi che cominciavano a mezzogiorno e finivano alle 2 di notte, quindi noi facevamo...
Queste sono le voci di chi ha deciso di condividere con noi e con gli ascoltatori di Radio 24 la propria storia. Ogni giorno noi raccontiamo storie di vita, storie che parlano di momenti importanti delle nostre esistenze che ci hanno aiutato ad essere chi siamo. Per farlo abbiamo bisogno che voi le raccontiate a noi.
Mi ha dato questo sassolino, mi fa questo qua, tienilo in parte. Che
eravamo proprio lì a vedere un evento di cui parlava tanto la televisione.
Prendetevi il vostro tempo, aprite il vostro computer e inviate a matteocacciaracconta@radio24.it una storia della vostra vita che vi ha aiutato ad essere la persona che siete. Noi le prendiamo e ne traiamo una piccola filosofia quotidiana. Possono essere storie buffe o ordinarie, malinconiche o divertenti. L'importante è che siano storie vere. matteocacciaracconta@radio24.it.
Ma quando sei bello, serpente corallo.
Scusa Alexo, assistente digitale sempre con Nexo.
Sono qui per questo.
Se il programma Squadra Antitruffa Serpente Corallo va in onda di domenica,
ecco cosa ho trovato.
Bravo, infatti lì trovi notizie, consigli per schivare i serpenti corallo, cioè le truffe e i truffatori.
Se 100 anni vuoi campare.
Esatto, ma allora volevo chiederti, nelle puntate del podcast Serpente Corallo Social Club, quello che va sul sito di Radio 24, sulle piattaforme, cosa c'è?
Gli affari tuoi ti devi fare.
Alexo, sei veramente impertinente. Io ti caccio dal programma, ti caccio dal podcast, ci metto Coatta GPT.
Oh, ma dammi tregua, ma che vuoi sapere? Ma studiano?
Come si scrive? Chapter 11.
Ma quando sei bello, serpente corallo.
Squadra antitruffa, serpente corallo. Ascoltate, vi farà bene. Ogni domenica alle 10.45 e in podcast Serpente Corallo Social Club. Gratis. Ma come si scrive Chapter 11?
Grattacieli e praterie, guerra e capitalismo, potere e cibo spazzatura. Ecco l'America.
Eh sì, certo, pizza, mandolino e mafia. Ecco l'Italia.
Ah, dici che sono luoghi comuni?
Ma certo, gli Stati Uniti sono molto di più. Ci sono tanti lati nascosti della società americana che nemmeno te li immagini.
E come faccio a scoprirli?
Vuoi la formula magica? Basta dire That's America!
E che dovrebbe accadere?
Che ogni settimana andremo dietro le quinte del mio paese per raccontare la politica, l'economia, la cultura e la società. Così potrai davvero dire di conoscere gli Stati Uniti.
Ottimo!
Sto aspettando però.
Ah, giusto. That's America!
Beh, sulla pronuncia ci lavoriamo.
That's America, dietro le quinte degli Stati Uniti. Il podcast originale di Radio 24 con Alessandro Milan e Andrew Spannaus. Disponibile sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio.
Matteo Caccia racconta.
Enrico VIII della dinastia dei Tudor è stato il re d'Inghilterra dal 1509, salito al trono a soli 18 anni, al 1547, quando morì. Durante il suo regno ebbe 6 mogli, sempre alla ricerca di un erede maschio che sembrava non voler arrivare. Alcune mogli le ripudiò e le fece decapitare sulla Torre di Londra. Per ottenere l'annullamento di un matrimonio e regolarizzare quello con Anna Bolena, arrivò perfino a scindere la Chiesa, proclamandosi capo della Chiesa anglicana. tradimenti, stregoneria, atti sanguinari e molto altro. Un personaggio storico così non può non destare una certa curiosità. È quello che è successo a un bambino inglese che, dopo aver studiato la storia di Enrico VIII, da adulto ha cominciato a interpretarlo. Questa è la storia di David Smith e noi l'abbiamo letta sul Guardian. State con noi. Sono sempre stato interessato al passato. A scuola mi sono immerso nelle lezioni di storia. Una volta ho usato un lenzuolo di mia madre come toga per poter fingere di essere un antico romano e ho trascorso le vacanze imparando i geroglifici molto tempo dopo che le lezioni sull'antico Egitto erano finite. Quando avevo 8 anni, a scuola abbiamo studiato i Tudor e mia zia mi ha portato a visitare la Torre di Londra, non lontano da dove sono cresciuto, a Tarrock, nell'Essex. Ero incantato. A casa mi immergevo nell'enciclopedia britannica di mia madre, cercavo di copiare i ritratti di Hans Holbein e guardavo i documentari su Enrico VIII più e più volte. Per me c'era qualcosa di magico nei Tudor. Volevo diventare un insegnante di storia, ma non amavo molto l'università, così ho finito per abbandonarla. Ho sempre pensato di tornarci, ma ho trovato un lavoro come operaio in fabbrica, poi come fattorino per arrivare a fine mese. Non ho mai perso il mio interesse per la storia, però, e intrattenevo i miei colleghi durante i turni lunghi con i miei racconti storici. Assomigli perfino a Enrico VIII, dicevano scherzando.
The passion I have for history, and it's been a passion that I've had since a child. And I bought an outfit, Henry VIII.
Così mi sono procurato un costume economico di Enrico VIII e ho pubblicato una mia foto su Facebook, pensando che avrebbe strappato qualche sorriso. E il post è esploso. Sono stato inondato di messaggi di persone che mi suggerivano di unirmi a un gruppo di rievocazione storica, e io ho colto al volo l'occasione. Ho risparmiato e ho fatto realizzare un costume storicamente più accurato, basato sull'abito del ritratto più famoso di Enrico VIII. Mi è costato più di 2000 sterline, ma è importante che i dettagli siano precisi. È stato cucito a mano da una costumista specializzata, ha copiato ogni piccolo dettaglio, fino al numero di perline sul suo farsetto. A giugno del 2021 ho accettato il mio primo incarico reale, interpretando Enrico VIII a Penshurst Place nel Kent. Volevano un rievocatore che aiutasse a fare rivivere la storia della casa padronale ai visitatori. Avvertendo il silenzio calare su una stanza mentre entravo, ho provato quello che deve avere provato lui. In poco tempo ho iniziato a viaggiare per il paese quasi tutti i fine settimana, interpretando il mio personaggio. Ho ricevuto molte prenotazioni per dimore signorili collegate a Enrico VIII e anche per eventi speciali. Mi è stato chiesto di ospitare un banchetto di Natale e sono perfino volato a Nettuno, in Italia, per prendere parte a una processione sacra. Le persone spesso pensano al re Enrico VIII come a un tiranno obeso, con un debole per i matrimoni e le decapitazioni, ma considero il mio lavoro come una missione volta a sfatare questo mito. Spesso mi chiedono: hai seguito una dieta, Enrico? Perché si aspettano qualcuno molto più grosso, ma io dico loro che per la maggior parte della sua vita Enrico VIII è stato un uomo attraente e atletico. Può essere un po' difficile trovare le mogli che mi accompagnino agli eventi, quindi devo fare pubblicità online. Le Anna Bolena sono sempre facili da trovare, ma le altre sono più difficili da reclutare.
I've got along with all the women and, you know, I treat my wives better than Henry VIII does because I want them to work with me again.
A differenza del vero re, una volta che trovo una moglie con cui lavoro bene, cerco di tenermela stretta. Ho un ottimo rapporto con una donna che lavora come Caterina d'Aragona, la prima moglie di Enrico VIII. Ha perfino portato a casa sua i miei costumi per cucirmi delle perle che si erano sfilate, cosa che penso Catherine avrebbe fatto per Enrico. Lo scorso settembre mi è stato offerto un lavoro nelle scuole per un progetto che aveva l'obiettivo di insegnare ai bambini la storia dei Tudor. È il lavoro dei miei sogni e significa che finalmente posso essere lui a tempo pieno. Adoro guardare le facce degli alunni quando entro in classe. Insegno loro a inchinarsi e fare la riverenza e poi imparano un po' di danza Tudor e un po' di tiro con l'arco, con le frecce con la punta ventosa.
Well, when a child asks me if I ever killed a child, I think that moment's definitely stuck.
Alcuni di loro sono chiaramente nervosi. Uno mi ha chiesto se avessi mai ucciso un bambino. Le loro storie preferite sono quelle più raccapriccianti. Amano sentir parlare di Richard Rose, lo chef accusato di avvelenamento che Enrico VIII aveva fatto bollire a morte. Vederli interessarsi alla storia è il motivo per cui amo il mio lavoro. Spesso vado a prendere un caffè prima di andare a scuola vestito da personaggio. È probabilmente abbastanza surreale vedere Enrico VIII nel bar Morrison. «Notte pazza, eh?» chiede spesso il cassiere. «Non ne hai idea», rispondo. Penso che troverò sempre emozionante essere invitato nei palazzi in cui un tempo soggiornava il re, seduto nelle stesse stanze con le stesse viste, chiedendomi cosa pensasse e provasse. Non sono sicuro di cosa direbbe lui se potesse vedermi, però mi piace pensare che eviterei di essere mandato alla torre. Almeno credo.
Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia nei vostri occhi. E quanta gente ci sta. E se stasera si alza una lira per questa voce che dovrebbe arrivare fino all'ultima fila, oltre al buio che c'è e al silenzio che lentamente si fa e alla luce che taglia il mio viso improvvisamente, eccomi qua.
Lui è Francesco De Gregori, che canta La valigia dell'attore, mentre se avete voglia di vederlo, visto che ne abbiamo parlato così tanto di lui, se avete voglia di vedere chi è e a quanto assomiglia a Enrico VIII, andate sui nostri profili, sui profili Instagram, perdonatemi, sul profilo Facebook e Twitter, e ci trovate la foto di questo giovane uomo che veramente è identico al personaggio di Enrico VIII, che peraltro era semplicemente nei ritratti. Quindi uno dice: ma quanto può essere identico? Beh, gli assomiglia moltissimo. Lui si chiama David Smith e davvero è un personaggio straordinario anche in questa fotografia bellissima che trovate sui nostri social. Allora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare l'ultimo episodio, prima poi di avere in studio i due autori, di Il tramonto a mezzanotte, il podcast di Paolo Buzzone e Giovanni Savarese.
E lì è stata la rivoluzione. La rivoluzione è stata fatta a Londra con questa atleta meravigliosa che il grandissimo Quercetani ricordava sempre, che alla fine del 2003 lei era il miglior maratoneta britannico, nel senso che quell'anno, probabilmente per un po' di crisi del vivaio, nessun uomo del Regno Unito era stato capace di fare meglio di 2:15:25. E questo dava l'idea della grandezza di questa atleta incredibile.
Sono innamorata della mountain bike e mi piace tantissimo essere nella natura, essere fuori, fare sentieri tecnici, e anche la corsa qua in Alto Adige c'è un'offerta bellissima di tutti i trail, e quello mi piace tantissimo, correre e andare nella natura.
Perché comunque lo sforzo di preparare una maratona e poi realizzarla, e realizzarla bene come ha fatto il nostro ascoltatore, perché comunque prima maratona sotto le 4 ore, 48 anni, con pochi mesi di pratica all'attivo, è sicuramente meritorio di un applauso almeno da parte nostra.
Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo del running, dell'atletica e anche del triathlon.
In onda ogni domenica alle 6:30
e in podcast con contenuti extra.
Tante voci diverse, quindi.
Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
E due che non cambiano mai.
Le nostre.
Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6:30 su Radio 24.
L'architettura è un fatto d'arte, un fenomeno che suscita emozione, diceva Le Corbusier. Ed è un racconto ricco di emozioni, quello che ho raccolto nel podcast Disegni e di Forme, la serie dedicata ai grandi nomi italiani dell'architettura e del design. Sono Maria Luisa Pezzali e in questi nuovi episodi vi racconto le storie di Stefano Boeri, Michele De Lucchi, Antonio Citterio, Rossana Orlandi, Giulio Iacchetti e Benedetta Tagliabue. Sono le voci che ci accompagneranno in questo nuovo viaggio fatto di segni e di forme.
Disegni e di forme. Architetti e designer italiani si raccontano. Disponibile sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio. Questo podcast fa parte del progetto Ti racconto in italiano, promosso dall'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi del Ministero della Cultura e finalizzato a valorizzare la cultura e la lingua italiana. Matteo Caccia racconta.
Ultimo appuntamento per ascoltare gli estratti del podcast Il tramonto a mezzanotte, il podcast Audio Tales a firma di Paolo Buzzone e Giovanni Savarese, che racconta la strage di Viareggio, quella del 29 giugno del 2009, 15 anni fa, quando un treno merci carico di GPL deragliò dai binari della stazione. E in uno dei 14 vagoni si era aperto uno squarcio e purtroppo era fuoriuscito il GPL che c'era dentro. Morirono 32 persone, alcune purtroppo dopo una lenta e lunghissima agonia. Ecco, di questo bellissimo podcast che vi abbiamo fatto sentire nei giorni scorsi degli estratti, nella speranza che andiate a cercarlo e ad ascoltarlo per intero. Attraverso questi frammenti abbiamo conosciuto la vicenda di Viareggio, il deragliamento di quella notte, i soccorsi, il dolore delle vittime, la fatica dei feriti e dei familiari e i nomi dei protagonisti, ma anche la rinascita di chi tra loro ha scelto o è stato in grado di non soccombere. Una rinascita con cui oggi vogliamo finire il ciclo di ascolto prima di averli ospiti domani.
Dopo 15 anni di battaglia legale e 9 anni di presidenza è venuto il momento per cui lasci l'incarico a qualcun altro, proprio perché questi 9 anni sono stati logoranti sotto ogni punto di vista, dal punto di vista fisico, mentale, di impegno.
Da quando è arrivata l'ultima sentenza della Cassazione, quella del gennaio 2024, ho immaginato che quella pronuncia rappresentasse in qualche modo un punto a capo. È vero che non è finita del tutto. C'è ancora la pena di Mauro Moretti da ricalcolare e definire, ma le cose che andavano capite e dette lo sono state. La legge ha individuato le responsabilità e il capitolo si chiude. È una sensazione che mi conferma anche Daniela Rombi.
E allora eccoci qua. Dunque, in questi giorni Marco ha mandato a tutti le sue dimissioni da presidente dell'associazione Il Mondo Che Vorrei Onlus. Questo è un fatto che a molti è dispiaciuto, ma dispiace, sì, in effetti dispiace anche a me, dispiace a tutti. Però per chi conosce bene Marco, per chi ha seguito il percorso che ha fatto l'associazione in questi anni, può capire che è arrivato il momento dove Marco sicuramente ha bisogno di pensare un pochino per sé. Marco è riuscito a portarci avanti, a portare l'associazione fino a questo punto, fino al punto che in effetti un quinto grado, una Cassazione bis, ha dichiarato, scritto nero su bianco, senza ombra di dubbio, che i vertici di tutte le aziende incriminate sono risultati colpevoli, sono stati dichiarati colpevoli. E in primis le nostre ferrovie italiane, no? L'allora amministratore delegato Moretti. Quindi per noi diciamo che è finito il procedimento penale. È chiaro che comunque noi continueremo a seguire fino veramente in fondo, fino all'ultimo momento, tutto questo cammino.
E adesso è bene che ci sia qualcun altro che prenda le redini dell'associazione. Questo non vuol dire che io non rimarrò in associazione, anzi tutt'altro, ma ho bisogno di un periodo di rigenerazione, chiamiamolo così, e soprattutto ho bisogno di prendermi un tempo per continuare a curarmi, perché chiaramente il mio stato fisico mi sta chiedendo questo. In questi anni mi sono anche un po' trascurato, devo dire, e quindi ora ho bisogno di un tempo da dedicare soprattutto alla mia salute e da dedicare alla mia famiglia.
Adesso tocca a me, un'altra volta, dico la verità, non sono più la Daniela di 15 anni fa, naturalmente nessuno di noi è più quello di 15 anni fa. Gli anni passano, passano per tutti, ci sono stanchezze, ci sono impegni nuovi, diversi, e quindi non è semplice. Però io sono convinta che l'associazione ha ancora molto da fare. Io credo che sia il momento di impegnarsi sulla sicurezza, su ogni luogo di lavoro, in ferrovia, ma in ogni luogo di lavoro.
Le dimissioni di Marco Piagentini segnano inevitabilmente un punto nuovo, un punto di partenza. Un momento dal quale, per chi è stato toccato da questa tragedia gigantesca, si può pensare a un domani.
Io ho ricostruito la mia vita, la sto ricostruendo perché ancora non è finita sotto ogni punto di vista. Ho avuto la fortuna di incontrare una persona con cui sto condividendo la mia vita, con cui mi ha dato la possibilità di avere un altro figlio, e questo è stato un lavoro molto lungo, perché comunque avere un quarto figlio, avendone persi due, cui ero legatissimo. Luca, il più grande, ha detto prima papà che mamma, ma lui si addormentava abbracciato a me e poi io lo portavo nel suo letto, e quindi non è stato facile ripensare a ricostruire una famiglia e ripensare soprattutto a un figlio. Poi è arrivato Davide, che ha un'energia, una forza vitale che è dirompente, che ti porta nel suo mondo, e te puoi avere tutte le menate di questo mondo, ma lui ti trascina nel suo, dove veramente è l'isola che non c'è. E avendo avuto la possibilità in questo anno di poterli stare vicino, che è una fortuna secondo me, ho scoperto insieme a lui tante cose che sta vivendo della vita senza guardare l'altro lato, no? Purtroppo di quello che è l'opposto della vita, cioè la morte, no? E allo stesso tempo poi c'è anche dei passaggi delicati, perché man mano che cresce Davide e si avvicina all'età di Luca, all'età di Lorenzo, e quindi riaffiorano anche ricordi.
Tu ieri mi hai detto che non ricordi il momento in cui hai messo tuo figlio in macchina.
Sì, però io mi ricordo molto bene che Luca in braccio a me ha aperto gli occhi e si è riaddormentato perché era nelle braccia di suo papà.
Sufjan Stevens, con cui chiudiamo questa puntata Mystery of Love. Ringrazio ancora Paolo Buzzone e Giovanni Savarese, che domani saranno ospiti e ci racconteranno qualcosa di più del loro podcast. Grazie a tutta la redazione, Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi, senza i quali e le quali questo podcast non sarebbe questo podcast, perdonatemi, questo programma radiofonico. Ormai si parla solo di podcast e poco di radio. Ogni tanto quando incontro gli ascoltatori fuori dalla radio, spesso mi dicono: ascolto tanto il vostro podcast, e io provo a dire: ma in realtà è la radio. Però poi mi ricordo che molti lo ascoltano in podcast, ma tant'è, viva la radio. Di nuovo grazie a tutti i componenti della redazione, grazie a voi che continuate a mandare a questo programma radiofonico Matteo Caccia racconta @radio24.it la vostra storia. Noi la prendiamo, ci facciamo un'intera puntata, un'intera stagione. Linea GR, ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!